Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù, coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Siamo nel bel mezzo dell'estate e proprio come ogni estate ormai da 11 anni al Globe Theater di Roma in Villa Borghese ritorna uno spettacolo leggendario, Il sogno di una notte di mezza estate per la regia di Riccardo Cavallo. Ne parliamo con Claudia Balboni che è con noi al telefono e che è una delle interpreti dello spettacolo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Dicevamo 11 anni di repliche, si tratta di un'edizione di questo spettacolo particolarmente fortunata.
Sì, oltretutto sempre con dei pienoni di pubblico, ieri sera per dire c'erano 1037 persone che a Roma sotto Ferragosto.
Io ero uno di loro, quindi...
Ah, insomma ecco, come ha potuto vedere poi c'è diciamo un entusiasmo che va oltre le aspettative per quello che riguarda il teatro di prosa, perché la consuetudine è sempre quella di avere dei teatri dove devi portare per forza la gente in qualche maniera, invece il Globe ha questa stella fortunata, anche perché Gigi ha deciso da molti anni di avere una programmazione tutta shakespeariana e quindi in fondo è un piccolo gioiello romano dove il pubblico viene anche affezionato al posto, perché poi il posto è magnifico, al di là dello spettacolo diciamo c'è anche questa cornice stupenda di Villa Borghese, cioè è proprio un posto dove uno dovrebbe andare almeno
sì.
Una volta per vedere
sì.
Lo spettacolo è molto fortunato, ma devo dire che è un'alchimia di è una situazione alchemica importante, cioè intanto c'è una regia secondo me formidabile di Riccardo Cavallo, che purtroppo è scomparso qualche anni fa, e questa regia ha una leggerezza e una, insomma, come ha potuto vedere anche lei,
certo.
Anche una presa sullo spettatore sia di testa che di cuore, mi pare
sì.
Molto, molto forte, molto importante.
Guardi, dal momento
è immediata.
Sì, dal momento che lei stava appunto ricordando Riccardo Cavallo, volevo subito sottolineare questo aspetto così in fondo molto malinconico anche che c'è nel finale, un po' perché viene ricordato e che ovviamente è una cosa che vi fa onore, perché spesso nel teatro la memoria è un po' breve, quindi è una cosa molto bella che lo facciate alla fine dello spettacolo, ricordare appunto Riccardo Cavallo e anche questa specie di vento freddo dell'alba che chiude, no?
Sì.
La notte, questo sogno che appunto ha accompagnato la notte, devo dire che è un momento molto forte, molto pregnante, soprattutto dopo l'ilarità che invece ci ha accompagnato nella parte iniziale.
Sì. Ma questa è stata una scelta molto particolare, perché ovviamente i monologhi finali che si ascoltano di Oberon in Titania non appartengono al sogno di una notte di mezz'estate, sono presi da altri
sì, la tempesta,
altri
il Macbeth,
teatrali,
certo.
Dalla tempesta e il Macbeth, per cui ovviamente è stata proprio una posizione di Riccardo fin dall'inizio, quella di dargli questa nota malinconica di qualcosa che si vive, che si attraversa, ma che poi in qualche modo si lascia andare. E più sei consapevole di questo, più forse vivi meglio, perché tutto sommato hai hai una consapevolezza di questa brevità, di questa. Poi la malinconia era un po' un segno caratteristico. Intanto premetto, forse gli spettatori giustamente non lo sanno, Riccardo era mio marito, per cui noi siamo stati insieme quasi 40 anni, quindi insomma diciamo conosco molto bene anche l'indole.
Certo.
E lui questa vena malinconica ce l'aveva, come quasi tutte le persone che hanno poi una forte vena comica, perché lui aveva anche questo aspetto esilarante, no? Che si vede anche nello spettacolo, ma in tanti altri spettacoli che abbiamo fatto. Però questa vena malinconica era una costante di tutto il percorso che lui ha fatto artistico e che poi somiglia un po', diciamo, a quello che è nel cuore, nella mente di moltissimi artisti, se uno va a guardare.
Sì,
perché
sì.
In fondo questo segno stranissimo del teatro è un segno veramente scritto sull'acqua, sull'aria, cioè non è scrittura, non è scultura, non è pittura, non è musica con una partitura precisa, è qualcosa che resta in quel momento finché c'è il pubblico, finché ci sono gli attori in scena e poi scompare.
Sì.
Quindi diciamo che la parte miracolosa di questo spettacolo è che noi siamo amici, la nostra compagnia è formata da amici di vecchissima data, per cui per noi ricordare Riccardo è importantissimo anche a livello personale, insomma,
certo,
al di là di me, ma anche per tutti gli altri. Però è incredibile come in questo caso e pochi altri, Arlecchino Servitore di Due Padroni, per fare un esempio altissimo,
sì,
insomma, di Streller, in fondo venga prolungata questa scia d'arte di un regista teatrale che invece per definizione finisce con se stesso, perché le regie quelle sono e poi finiscono lì, a meno che appunto non si possano riproporre
sì,
e portare avanti. Quindi insomma diciamo che è abbastanza curioso ed anche un po' emblematico, perché Il sogno di una notte in mezz'estate narra un po' di questo, poi alla fine di
sì, narra, no? Parla proprio di teatro,
ciclo.
No? Certo,
esatto,
certo. E tra l'altro uno dei momenti proprio più toccanti, che è un momento di tutta regia ovviamente, perché nel testo non c'è poco, insomma, è il momento secondo me che mi ha veramente molto, molto colpito, è il momento in cui gli artigiani ricevono la lode, no? Questo
sì,
documento
sì,
da parte del Duca
sì,
d'Atene.
Sì,
e devo dire, sì, la loro l'innocenza e la felicità improvvisa con cui ricevono questo commento, pur nell'inadeguatezza che hanno dimostrato ovviamente nel rappresentare, è un momento di grandissima, grandissima commozione.
Guardi, sono contenta che lei abbia colto questo punto in particolare, perché era un punto sul quale Riccardo ha desiderato molto che ci fosse questo esito, perché in qualche modo arrivasse al cuore dello spettatore la fatica, l'aspettativa, la speranza di qualsiasi tipo di artista, anche quello da capo, diciamo, no? Che sta lì, si sacrifica, non mangia, non dorme, eccetera, per fare questa cosa che in fin dei conti è estremamente effimera, no? Perché vai a guardare.
Certo.
In cambio di che? In cambio di un sorriso, di un applauso finale. In realtà la parte economica viene molto dopo per quasi tutti quelli che fanno teatro, perché in realtà il teatro non è così poi appagante.
Sì.
E quindi devo dire che quello è proprio simbolico di un modo di sentire degli attori, e tanto che i primi anni, insomma, che lo facevamo, in quel punto lì gli attori stessi si commuovevano.
Lo credo, sì sì, perché è stata proprio una scarica, devo
sì,
dire che l'ho sentita proprio nel sì sì sì, sì. Dal palcoscenico è arrivata anche a noi.
Sì.
Anche a noi in,
questa cosa in minore, piccola piccola, no?
Sì, soprattutto dopo appunto tutta la magia del mondo di Oberon e Titania, tutta gli intrighi amorosi, tutta la parte più comica, divertente,
sì,
però
cioè,
quel momento
successo, no?
Esatto, quel momento così ineffabile.
Sì.
Soltanto un'ultima domanda, perché poi il nostro tempo purtroppo si chiude, ma volevo chiedere la sua esperienza come regina delle fate, un po' come ho avuto la sensazione che fosse un po' come un sogno di un gioco di bambina che diventa improvvisamente reale.
Diciamo che io stranamente questo personaggio, molto prima di farlo, a me è sempre piaciuto moltissimo, anche perché, così a titolo dopo una piccola nota personale, io avevo un padre scrittore, giornalista, che era estremamente fantasioso, per cui il mio mondo magico, diciamo quello da bambina, da adolescente, si è protratto per lungo tempo, perché lui ci ha fatto vivere delle cose naturalmente inventate, che però per me erano vere. Certo. Quindi quando mi sono trovata davanti, insomma, a questo personaggio nella vita, insomma, anche vedendolo fare da altri, eccetera, cioè, ho sempre pensato che fosse il mio, non so perché, e di fatto è un po' il mio, nel senso che non sono tantissime persone che fanno lo stesso personaggio per un periodo così lungo della vita. perché questo personaggio per me ha attraversato delle fasi, tante fasi, anche quest'ultima finale, no? Per cui è molto curioso quanto sia aderente a certe mie corde. Mi somiglia molto, perché diciamo quello che abbiamo poi tirato fuori anche con Riccardo di questo personaggio è questa vulnerabilità, però anche questo essere impulsiva, a volte molto aggressiva, a volte molto tenera, che è un pochino il mio carattere, diciamo. Per cui ce lo siamo poi riportato lì. Poi il personaggio è divertente, perché parliamoci chiaro, essendo una fata uno può decidere di farla come crede, perché veramente lo spazio è infinito, l'immaginazione, sì. No? Quindi sì, è sì, quello con cui mi vuoi. Noi abbiamo scelto questa cosa antropomorfa, un po' da terra di mezzo, un po' animalesca, con queste movenze un
sì,
po'
anche i vostri gesti, appunto, sì.
Sì, sì, che sono un po' più astratti.
Che proprio perché è così diverse, è come se rappresentassero l'invisibilità, no, per gli altri, perché
esatto,
è un mondo
esatto,
diverso, un mondo parallelo, quindi
questo,
appunto il mondo è
diverso.
Invisibile.
Nella parte finale, proprio l'uscita finale, sì. Con le due voci registrate che citavamo prima, noi siamo lentissimi, tutti gli altri vanno molto più velocemente, quasi come fossero due mondi contigui ma con dimensioni completamente diverse, che si sfiorano, ogni tanto si intersecano e poi si perdono.
Sì.
Quindi diciamo abbiamo dato proprio questa sensazione, spero che sia arrivata questa sensazione
assolutamente,
di diverso,
sì.
Di altro.
Assolutamente sì, e consigliamo naturalmente agli ascoltatori di andare a vedere questo piccolo capolavoro, perché lo è davvero, questa regia appunto di un capolavoro come il Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, che è al Globe fino al 20
sì,
agosto.
Esattamente, sì.
E quindi grazie a Claudia Balboni di essere stata con
grazie
noi, di averci raccontato appunto così proprio dall'interno l'esperienza che questo spettacolo ha rappresentato. Grazie, arrivederci.
Grazie molto a voi, grazie, grazie, buona giornata.
All'estate sono ispirate moltissime canzoni. Forse la più famosa e la più bella è Summertime, tratta dal musical Porgy and Bess di George e Ira Gershwin.
Thank you.
Ed ora veniamo alla coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, di cui la Radio Vaticana fa parte come socio fondatore, dedicata quest'anno al tema Dal centro alle periferie. La trasmissione di oggi è di Iva Pavletic per Radio Fiume.
Dal centro alle periferie e ritorno. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
Siamo sbarcati dal traghetto su una delle più belle isole dell'Adriatico, l'isola di Cherso, situata nel Golfo del Quarnero e quindi nell'Adriatico settentrionale. Dire bellissima per l'isola di Cherso non basta, è un'oasi in tutti i sensi e la si ama a prima vista. Natura selvaggia e incontaminata, quasi da Robinson Crusoe, il mare limpidissimo e l'aria colma di profumi aromatici. Nella parte settentrionale dell'isola, nascosta da una fitta area boschiva, si trova un paesino antico, idilliaco, un paesino di pescatori. Si chiama Beli, ovvero Caisole in italiano. È la zona nella quale hanno trovato dimora i grifoni o avvoltoi dalla testa bianca. Per questa specie rara e protetta, Beli rappresenta l'ultimo habitat naturale. Ma qui ha trovato la felicità e serenità una giovane famiglia fiumana. Tiana, Miro e le loro tre piccole bambine, che in un momento della loro vita hanno deciso di cambiare completamente vita e da una caotica città come Fiume si sono trasferiti in un posto che d'inverno è quasi disabitato.
Sei anni fa io e mio marito ci siamo trasferiti da Fiume in questo bellissimo e piccolissimo paese situato nella parte settentrionale dell'isola di Cherso. Conta 45 abitanti, di cui 12 sono bambini. Non eravamo felici prima, volevamo una vita diversa, migliore, che ci porti a trascorrere più tempo in famiglia e dare il meglio di sé a coloro che ne hanno davvero bisogno, le nostre figlie.
Com'è la vita d'estate? Come cambia d'inverno?
La vita d'estate è molto dinamica, la popolazione nei mesi estivi aumenta vertiginosamente, arrivano i turisti. Qui c'è una spiaggia bellissima e quindi c'è tanto movimento. D'inverno invece la realtà è completamente diversa. Le case e la spiaggia si svuotano, i bar e i ristoranti chiudono e allora trascorriamo una vita semplice, una vita interamente in famiglia. Per le nostre bambine invece andare a scuola è semplice, è tutto organizzato dal principale centro isolano, ovvero da Cherso, città, viene ogni giorno un pullman per prenderle e portarle a scuola. Nelle fredde serate invernali si sta a casa in compagnia delle nostre tre bambine, facciamo insieme i compiti scolastici, giochiamo, cuciniamo, leggiamo, stiamo insieme. E poi siamo in contatto con la natura, lontano da schermi TV e mondi virtuali.
Oltre al turismo, una delle principali attività economiche dell'isola è la pastorizia e di conseguenza Cherso è conosciuta anche per il suo ottimo formaggio pecorino e non solo. L'olio d'oliva e l'agnello chersino sono prodotti di massima qualità. Non dimentichiamo le attività legate al mare come la pesca. I più buoni branzini, orate ma anche scampi provengono appunto dalle profondità del mare di Cherso. La giovane coppia di laureati in questa isola da sogno ha intrapreso un'attività economica del tutto sconosciuta e originale.
È proprio qui a Belica Isole che abbiamo intrapreso la nostra avventurosa storia. A prima vista, a vedere questa natura selvaggia e appassionante, ci siamo detti: qui bisogna intraprendere un'attività diversa, originale, sia per i turisti che vengono d'estate, ma anche per gli altri abitanti dell'isola.
Così è stato. Tiana e Miro hanno aperto lo zipline, ovvero un'attività adrenalinica che offre agli amanti dell'avventura la possibilità di agganciarsi a un cavo e ripercorrere in volo l'intera spiaggia di Beli e godendo così del panorama che circonda Beli.
Il cavo è lungo 300 metri ed è situato ad un'altezza di circa 35 metri dal mare. Ci vogliono circa 30 secondi per sorvolare la spiaggia e vivere emozioni uniche.
L'impianto è assolutamente sicuro e può reggere pesi che superano i 150 kg. E quindi basta avere un po' di volontà e coraggio e vi assicuro che i momenti che uno vive una volta agganciatosi allo zipline sono unici e indimenticabili. Vi attende una vista dall'alto di cui possono godere solo gli uccelli e i grifoni e in questi secondi di volo i vostri occhi vedranno delle bellezze naturali uniche. La vista spazia fino a Fiume, Costrena, si vede il Monte Maggiore, si vedono le isole di Veglia, di Plavnik e anche il resto dell'isola di Cherso. Un panorama eccezionale.
Un panorama che suscita felicità e la felicità si può raggiungere solo se abbiamo il coraggio di partire alla sua ricerca, il coraggio di lasciare la riva per scoprire nuovi mondi. La storia di Tiana e Miro è una storia che parla di coraggio, un'avventura di vita alla ricerca della felicità, finalmente trovata in quest'oasi isolana, lontano dal caos della vita urbana.
Dal centro alle periferie e ritorno. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
Grazie a Diva Pavletic di Radio Fiume e chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.